Ok, invece quindi più o meno questo chiude il discorso di fasci, di coniche per il momento, perché lo useremo in futuro. E la cosa importante è, guardate, di sotto fare gli esercizi banali, cioè costruzione di fasci, classificazione di fasci, e di fare questi piccoli esercizi semiteorici nel modo più semplice. Invece l'argomento di oggi, dicevo, sono le proprietà euclidee, proprietà e classificazione euclidee di coniche. Euclidee vuol dire, pardon, di quadri che non sono di coniche. Allora, euclidei vuol dire siamo nello spazio euclideo, cioè usiamo uno spazio affine e reale, su R, e la metrica usuale che conosciamo dall'anno scorso. Quindi usiamo ENDR, che per noi significa uno spazio proiettivo PNDR, in cui abbiamo scelto H infinito is con 0 uguale a 0 come iperfiniano improprio, e con questo significa che abbiamo scelto lo spazio affine a NDR, e aggiungiamo, e inoltre sullo spazio vettoriale R alla N usiamo il prodotto scalare per le misure di distanza, le misure di angoli e distanze. E vi ricordate anche precisamente che se usiamo proprio il prodotto scalare, allora possiamo definire sia le distanze sia gli angoli. Se usiamo il prodotto scalare a meno di una costante, allora definiamo gli angoli, ma non le distanze, perché se moltiplichiamo la matrice per una costante, anche tutti i valori delle distanze sono moltiplicati per quella costante. E questo distingue la geometria euclidea, in cui usiamo il prodotto scalare, dalla geometria conforme, in cui usiamo il prodotto scalare a meno di una costante. Okay? E non faremo geometria conforme perché semplicemente la geometria euclidea a meno di un parametro, a meno di costante moltiplicativa, però può essere interessante in certi casi distinguere se una certa proprietà dipende solo dagli angoli o dipende anche veramente dalla misura di distanza. Usiamo sempre per il momento la situazione standard, cioè spazio vettoriale, spazio proiettivo standard, spazio vettoriale standard, spazio affine con con 0 uguale a 0, iperpiano finito. E si potrebbe fare con un qualunque spazio reale, scegliendo un qualunque iperpiano e scegliendo una qualunque forma bilineare definita positiva su quell'iperpiano. Allora, qui la definizione è la seguente. Il prodotto scalare, cioè essenzialmente con 0 uguale a 0 e x1 quadro più x con 2 quadro più punti continui più x con n quadro uguale a 0, e questo per definizione si chiama l'assoluto euclideo. L'assoluto euclideo è una quadrica senza punti reali nell'infinito, quadrica senza punti reali di H infinito. Notate che la geometria conforme fisso solo la quadrica, e la geometria euclidea fisso veramente l'equazione, non solo i punti, non solo il supporto, ma veramente l'equazione moltiplicata per 5 è un'altra cosa. Ok, detto questo, allora due quadriche Q e Q', quadriche in ENDR, che vuol dire solo quadriche proiettive, si dicono equivalenti in senso euclideo. Se esiste una chiamata φ, che sia una rigidità di e con n in se stesso, tale che φ di una quadrica sia quell'altra. Cioè, diciamo che due quadriche sono equivalenti in senso euclideo se potete portare una nell'altra con una rigidità. E ovviamente scriviamo Q è equivalente in senso euclideo a Q'. Questo naturalmente implica che Q è equivalente in senso affine a Q', perché le rigidità sono affinità particolari, e naturalmente questo implica che sono equivalenti anche in senso proiettivo. E viceversa è falso. Cioè due cose possono essere equivalenti usando un'affinità, ma non una rigidità. Per esempio, non rispettate gli angoli, non rispettate le basi ortogonali, non rispettate le distanze. Allora, il nostro problema è il solito. Classificazione a meno di classificazione quadriche modulo equivalenza euclidea e proprietà stabili per l'equivalenza euclidea, cioè le proprietà delle quadriche che sono stabili per rigidità, cioè proprietà stabili per trasformazioni rigide. Rigidità di E. Ok, allora quello che cambia qui essenzialmente rispetto al caso affine è che dovete usare affinità, ma in cui la matrice all'infinito è una matrice di geometria euclidea, perché le rigidità sono fatte così, se vi ricordate. Le rigidità di ENR hanno in base canonica, o se vi ricordate, in qualunque base ortonormale, o in qualsiasi base ortonormale, normale, matrici del tipo che cosa? La matrice di una affinità, quindi qua c'è una traslazione di vettore V, e qui c'è una matrice A che però invece di essere chiamiamola P, invece di essere semplicemente invertibile, come succede per le affinità, è una matrice ortogonale di ordine n, cioè è un'isometria dello spazio vettoriale euclideo. Quindi la matrice A00, poi qui un vettore qui A trasposto e qui la matrice A infinito di Q quadrica, viene cambiato dalla matrice. Allora, questa la chiamiamo P infinito quasi quasi, questa la chiamiamo P grande. Qui scoccia. Viene cambiata dalla P, trasformazione dalla rigidità di matrice P. In che modo? Facendo la nuova A' sarà P trasposto per A per P. E questa matrice come è fatta? Abbiamo già fatto il conto nel caso affine, quindi qua il conto è semplicemente da rifare. Ci sarà qui un coefficiente B00, qui un certo B, qui il B trasposto corrispondente, e la cosa che ci interessa è che qua viene P infinito trasposto per A infinito per P. Questo conto l'abbiamo già fatto, quindi non lo rifaccio. Cosa siano B00 e B trasposto sappiamo che è complicato. D'accordo. Però la cosa interessante è cosa succede all'infinito. A primo infinito è uguale a P trasposto infinito a infinito P infinito, scusate, che è la stessa cosa che dire P infinito alla meno 1 per A infinito per P infinito. Perché P infinito è matrice ortogonale. Il che vuol dire la sua trasposta è uguale alla sua inversa. Cioè, A primo infinito è ortogonalmente simile. Ad A infinito. Allora, questo vuol dire che stiamo trasformando la matrice A infinito solo per similitudine ortogonale, in particolare per similitudine, quindi tutte le sue proprietà per similitudine, polinomio caratteristico, autovalori, tutto quello che sapete, restano invariate. E, quindi, per esempio, di solito sarà impossibile prendere A infinito e mettere tutti uno in diagonale, perché se la diagonalizzate, in diagonale vengono gli autovalori, non uno. Quindi qui la classificazione sarà enormemente più complicata, non ci saranno solo n casi diversi. Per ogni caso ci saranno tutti i valori in diagonale diversi, danno cose diverse, danno quadri che non equivalenti da un punto di vista euclideo. Quindi la classificazione euclidea certamente dipenderà da molti parametri, non è solo n casi distinti. Ogni caso avrà tutto un cosa di parametri da cui dipende la classe di equivalenza euclidea. Però, cos'è che sappiamo dall'anno scorso? A infinito è una matrice simmetrica, il teorema spettrale vi dice che le matrici simmetriche sono ortogonalmente diagonalizzabili. Quindi, possiamo diagonalizzarla con una matrice ortogonale, però in diagonale troviamo gli autovalori della matrice, non necessariamente uni. D'accordo? Quindi con questo vediamo che cosa si può fare di classificazione. Allora, ricordate come abbiamo fatto la classificazione a fine. Prima abbiamo diagonalizzato la parte all'infinito, poi, come capitava, capitava, bastava prendere una base ortogonale qualsiasi per una forma quadratica. Poi, guardando che termini c'erano in diagonale, siamo andati a cambiare la prima riga. Se i termini diagonali non erano zero, facendo una trasazione si cancellavano i termini della prima riga e dopo dovevamo vedere se erano tutti zero bene, se non erano tutti zero, ulteriore trasformazione per trovare il caso dei paraboloidi in modo canonico. Ecco qui, cerchiamo di fare la stessa cosa, però dobbiamo tener conto che le trasformazioni che vogliamo sono trasformazioni ortogonali. Ok? Allora, classificazione. Primo passo, usiamo il teorema spettrale reale su A infinito, che è matrice simmetrica reale. Troviamo P infinito matrice ortogonale reale, tale che P infinito trasposto per A infinito P infinito sia diagonale. Naturalmente in diagonale troveremo delle cose, potremo anche trovare degli zeri. Quindi mettiamo delta 1, puntini puntini delta n, nessuno esclude che ci siano zeri. Allora, la matrice A di partenza è equivalente in senso euclideo a una matrice in cui ci sarà scrivo B00 B B trasposto e poi qua ci sarà quella matrice diagonale delta 1 puntini puntini delta n 00. Quindi fino a questo punto l'unica differenza è che abbiamo usato il teorema spettrale invece che ricerca di una base ortogonale della forma di. usando che matrice usiamo di trasformazione? Per il momento usiamo 1 tutti zeri, 0, 0 e qui la matrice P è infinito. L'unica cosa che ci interessa è trasformare la parte di P. Questa ovviamente è una matrice di rigidità. Non c'è nessuna traslazione dell'origine, cambio solo il sistema di riferimento vettoriale. Allora, usiamo il teorema spettrale su A infinito e ci troviamo questo. Poi, secondo punto, qual era il secondo punto? Usare i delta con I per semplificare la prima riga e la prima colonna della matrice. Ora, possiamo usare traslazioni sulle variabili is con i in cui delta con i è diverso da 0 per ottenere b con i uguale a 0. Allora, questo è esattamente la stessa cosa che abbiamo fatto nel caso affine. Vi ricordate come si fa? C'è delta con i per is con i al quadrato. Se per caso c'è anche b con i per is con 0, questo pezzo qua lo si scrive come, ok, delta con i lo raccolgo, metto is con i più b con i diviso 2 delta i per is con 0, tutto al quadrato, così ottengo il sia al quadrato, ottengo il doppio prodotto che è questo, e devo ricordarmi di togliere qualcosina per is con 0 al quadrato, ma quello lo accumulo in cima. Se uso questa che è una traslazione, cioè prendo il xi e lo traslo di una costante, allora il delta con i ha lo zero in corrispondenza sulla prima riga e colonna. Ora possiamo usare traslazioni su queste variabili e le traslazioni sono isometrie, cioè sono rigidità euclidee. Euclidee, quindi le posso usare in questo caso. Quindi sono ridotto alla situazione. E quale situazione? Che la matrice A di partenza è simile, euclidea stavolta, a una matrice in cui allora, scrivo C00 perché magari ho cambiato il coefficiente. Guardo quali sono, metto per primi quelli non nulli, delta S, diciamo, e poi quelli che sono 0. Dove non sono nulli, dove non sono nulli, qui metto 0. Perché facendo traslazioni li ho cambiati in 0. E dove invece in diagonale c'erano degli zeri, allora non so che cosa succeda, quindi qua ci sarà un vettore C e qui vettore C trasposto. Quindi questo C lo chiamo C T più CS più 1 fino a CN, CS più 1 fino a CN. D'accordo? Notate che questo caso può capitare solo se almeno un delta è uguale a 0. Quindi solo se la parte all'infinito è degenere. D'accordo? Quindi se avete una quadrica non degenere, solo quando è un paraboloide. Se non è un paraboloide, lo diagonalizzate. Ora ci sono due possibilità. Allora, la prima è che tutti i C con I sono 0 per i fatti loro. Oppure almeno 1 è diverso da 0. Almeno CN, diciamo, è diverso da 0. Se ce n'è uno diverso da 0, lo mettete in fondo perché potete scambiare due variabili, è una rigidità. Allora, nel primo caso, ovviamente, avete la matrice diagonale. A è simile a Euclidea, una matrice diagonale C0, 0. Qui è 0, 0 e qui ci sono i delta 1, delta n. Per esempio, se tutti i delta 1, delta n sono diversi da 0, questo è il caso. Altrimenti, come avevamo fatto nel caso affine? Nel caso affine avevamo detto, vabbè, allora mi guardo quelli, raccolgo ispon 0 e chiamo xn quello che moltiplica ispon 0. Così faccio un unico coefficiente fuori diagonale. Posso ancora farlo? E il problema è che adesso vogliamo una trasformazione ortogonale di coordinate. Quindi non è che posso prendere una variabile xn e decidere che è xn più altre cose e tutte le altre lasciarle in pace, perché non viene una trasformazione ortogonale. Quindi bisogna stare un pochino più attenti e fare così. Se c con n è diverso da 0, abbiamo allora che la nostra forma quadratica naturalmente comincia con c00 per ispon 0 al quadrato più c S più 1 per ispon 0 ispon 1 più puntini puntini più Cn per ispon 0 ispon n più i quadrati delta 1 x1 quadro. Ah no, scusate, questo è S più 1. Ispon 0 xs più 1 più puntini puntini più delta S x con S al quadrato. I quadrati sono quelli che non hanno i c con i. Ok? Allora, cosa fate? Fate la stessa cosa, cioè prendete ispon 0 e lo raccogliete. C00 per ispon 0 più CS più 1 per ispon S più 1 più puntini puntini più CN ispon N più i quadrati più le somme dei delta X i quadro. Però questa somma va da 1 a S. Questo qui vorrei chiamarlo, diciamo, YN. Questo sarebbe quello che abbiamo fatto in geometria affine. In geometria affine questo ci bastava perché tanto volevamo semplicemente una trasformazione di coordinate, no? Gli altri y si lasciavano uguali. Però adesso, se questo lo chiamo yn, avrei una trasformazione di coordinate del tipo che y0, y1, puntini puntini, yn, come si scrive? Si scrive come 1 qua tutti zeri che moltiplica ispon 0 ispon 1 puntini 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 ispon n. Allora la variabile ispon 0 lascio in pace, ispon 1 lascio in pace, fino alla variabile esseesima le lascio in pace, quindi le lascio in pace, scusate, quindi qua metto 1 fino alla variabile esseesima. Dopo però la variabile yn vorrei che fosse quella somma lì, cioè C00 che moltiplica con 0, qui tutti zeri, e poi vorrei CS più 1, puntini puntini CN. E per di più voglio che questa matrice sia una matrice di rigidità. Quindi notate, la prima colonna non mi dà fastidio, la prima colonna è la traslazione. Traslare in uno spazio euclideo sempre in isometria, non c'è problema. Quello che è un problema è quest'ultima riga, perché se io qua adesso dicessi le altre variabili le lascio in pace, allora questa matrice non è mica ortogonale, perché una matrice così non può essere ortogonale, una matrice ortogonale quando le sue colonne sono una base ortogonale dello spazio, quelle colonne lì non sono una base ortogonale dello spazio. Che cosa facciamo? Semplicemente completiamo questa parte qui. Allora, questa parte qui, intanto facciamo in modo che CS più 1 al quadrato più puntini puntini più CN al quadrato sia uguale a 1, basta dividere con una costante. E poi completiamo la trasformazione di coordinate in modo che sia ortogonale. Voi dite, è possibile? Sì, perché ho semplicemente deciso di cambiare un asse e dentro quel sottospazio lì, generato dalle variabili xs più 1 fino a xn, scelgo una base ortogonale. Non posso mettere la matrice identica sopra, perché altrimenti non è più ortogonale. Però posso certamente completare queste righe. in modo che questa parte qua sia anch'essa una matrice ortogonale. E quindi questa qua, tutta quanta, diventa una matrice ortogonale reale. Quindi l'unica difficoltà rispetto al caso affine è che comunque scegliamo come cambiare xn, ma dopo dobbiamo cambiare anche xs più 1 fino a xn in modo tale che il cambiamento sia ortogonale. Se vi siete, avete scelto un asse, scegliete degli assi ortogonali di tutto questo spazio. Ecco, fatto questo, allora abbiamo finito. Scusate un attimo, vedo a che punto siamo. 1, 2, 3. Allora, punto 3. Con questo cambiamento di coordinate abbiamo che A diventa equivalente e un'idea a una cosa in cui c'è 0, tutti zeri, tutti zeri, tranne che qui c'è una costante. Non sarà più quella di prima, la chiamo. Beh, veramente la costante l'ho fatta assorbire lì dentro quasi. La chiamo D se non vi scoccia. Non mi impegno neanche che sia 1 e non ha importanza. E qui mi trovo delta 1 puntini puntini delta con S, qua mi trovo 0 0 e sono contento. Il fatto che quella costante D diventi 1 è semplicemente perché la matrice posso moltiplicarla per una costante della stessa quadrica. D'accordo? Quindi a meno di una costante, questa qua è una matrice del tipo tutti 0, 1. 1, anzi meno 1, già che ci siamo, così sono i paraboloidi in forma ufficiale, e poi qui ci sono dei termini diagonali, epsilon 1, epsilon s e gli altri 0. Ok? La matrice di una quadrica è definita meno di una costante. Quindi se d è diverso da 0, posso mettere uguale a 1 a meno 1. Ok, quindi morale del discorso. Teorema di classificazione che cos'è? Usando astutamente trasformazioni rigidità, possiamo portare tutte le quadriche o in forma diagonale, però non possiamo dire in diagonale che ci siano uni, ci saranno dei numeri che hanno a che fare con gli autovalori della matrice all'infinito, oppure in forma non diagonale, ma allora la forma diagonale sarà gli autovalori all'infinito, di cui uno necessariamente è zero, e un 1 fuori diagonale. Quindi il teorema di classificazione sarà questo. Lo scrivo prima dell'intervallo. Quindi il teorema di classificazione euclidea. Per ogni quadrica Q in EN di R esiste un riferimento in cui la matrice barra equazione è del tipo allora o diagonalizzata e quindi ci sarà metto meno 1. Questo mi esclude alcuni casi, quindi mettiamo a 0, poi delta 1, puntini puntini, delta n e tutto il resto 0. Oppure 0, meno 1, puntini puntini, delta 1, puntini puntini, delta n meno 1, 0. E qui tutti 0. E parametri non proporzionali danno luogo a classi di equivalenza diversi per le quadriche euclidee, dove i parametri presenti a meno di costante danno luogo, o per la verità, a meno di costante e dell'ordine, danno luogo a quadriche non equivalenti euclidee. Allora, l'ho messa così per tener conto anche dei casi degeneri. Però, se volete solo i casi non degeneri, allora potete scriverla meglio. I casi non degeneri sono, allora, matrici in cui potete mettere qui meno 1, delta 1, puntini, puntini, delta con n, oppure, meno 1 in diagonale, delta 1 puntini puntini delta n meno 1, 0, con i delta i tutti diversi da 0, perché non degenere, e si dicono semiassi oppure parametri. Semiassi per le quadriche a centro e parametri per i paraboloidi. E capite subito perché si chiamano in questo modo, no? Perché l'equazione sarebbe delta 1 x1 al quadrato più puntini puntini più delta n xn al quadrato uguale a 1. Se voi intersecate con l'asse delle x1, per esempio, cioè eliminate tutto questo, trovate delta 1 x1 al quadrato uguale a 1. Cioè questa è una bella quadrica a centro. Che cos'è quel delta 1? È esattamente la distanza dell'origine. Ah, veramente, se li mettete al quadrato. Radici dei delta i si chiamano. Radici di più o meno i delta i. Se delta i è negativo, cambiate il segno, fate la radice, quello è il semiasse. Per un'iperbole il semiasse è la distanza comunque. E qua li chiamate i parametri per un motivo diverso, cioè nel caso della parabola, il parametro della parabola. E qui l'equazione sarebbe delta 1 x1 quadro più puntini puntini più delta n-1 xn-1 al quadrato è uguale a che cosa? A 2 volte x con 0 x con n. Cioè l'equazione sarebbe l'ultima variabile uguale a una somma di quadrati. Quindi vi immaginate questa specie di paraboloide. I delta 1 delta n vi dicono quanto si allargano i vari assi, lungo i vari assi. Però in questo caso si chiamano proprio i semiassi, radici di delta con i, in questo caso si chiamano i parametri. Ecco, parametri e semiassi fanno la classificazione euclidea. Questo è il teorema di classificazione. Facciamo l'intervallo e dopo vi spiego che in realtà è facilissimo trovarli. Si calcolano senza fare nessuna trasformazione di coordinate. Allora riprendo. Prima di passare alle novità, siccome viene spontaneo usare queste due definizioni. Se uno o più dei coefficienti diagonali sono uguali, la quadrica diciamo che è di rotazione. Dovreste capire il senso intuitivo della questione, cioè se due parametri sono uguali, due semiassi sono uguali e voi tagliate su quel piano, state tagliando un cerchio. Avete i due semiassi uguali, quindi un cerchio. E chiamiamo sfere. Però nel piano si chiamano cerchi o circonferenze, cerchi o circonferenze. Le quadriche a centro in cui tutti i semiassi sono uguali. Cioè la matrice all'infinito ha tutti i termini uguali tra di loro. Il che vuol dire quando le intersecate con H infinito è un multiplo dell'assoluto. E questo capite subito che vuol dire punti equidistanti da un fissato punto. Perché se impostate la condizione somme xi meno un certo punto p con i alla seconda uguale costante r quadro, quello che trovate è una matrice in cui avete qui qualcosa che dipende dal centro, ma qui trovate tutti uni. Sviluppate i quadrati. vengono i quadrati, dopo i prodotti, sono 0 al quadrato un po' di volte. E quindi avete già termini diagonali, tutti uno in diagonale. Chiaro che se tutti i semiassi sono uguali, comunque cambiate riferimento, la matrice all'infinito resta sempre la stessa, perché l'identità, quando cambiate per similitudine, resta sempre la matrice identica. Quindi queste due definizioni sono perfettamente corrispondenti all'intuizione. Bene, quello che capita nel caso euclideo, ci sono due cose simpatiche che sono queste. E nonostante sembri molto complicato, diciamo, trovo una trasformazione ortogonale che fa una cosa, poi una spettrale, poi un'altra, in realtà trovare l'equazione canonica, cioè i semiassi e i parametri, è molto facile, si può fare senza quasi guardare la geometria. E l'altra cosa interessante è che nel caso generico c'è un unico riferimento in cui l'equazione diventa quella canonica. Mentre nel caso proiettivo basta trovare una base ortogonale, ce ne sono tantissime. Nel caso affine circa, comunque ce ne sono sempre tante. Nel caso euclideo, a meno che non siano di rotazione, c'è un unico sistema di riferimento che vi dà l'equazione canonica, in cui l'equazione diventa canonica. E trovarlo può essere interessante, si può trovarlo senza fare trasformazioni, cioè si può trovare chi deve essere il centro del riferimento, l'origine, e chi devono essere gli assi, guardando certe proprietà della matrice. Ecco, queste sono le due novità. Novità del caso euclideo. Sono queste due. Primo, si chiama metodo di invarianti ortogonali, vi permette di trovare subito l'equazione canonica. Metodo degli invarianti ortogonali. E trovate subito l'equazione canonica. Cioè la matrice nella forma canonica. E se Q non è di rotazione esiste unico il sistema di riferimento naturalmente euclideo, cioè ortogonale, in cui l'equazione è canonica. Questa è una specialità perché nel caso sia proiettivo sia affine ci sono tanti sistemi di riferimento in cui l'equazione è canonica. Ripeto, basta circa trovare una base ortogonale per la forma quadratica, quindi ce ne sono tante. Invece nel caso euclideo no, di solito ce n'è una. Allora, primo, allora, metodo degli invarianti ortogonali. Come si fa a trovare l'equazione senza fare troppi conti, per così dire? Metodo degli invarianti ortogonali. E allora, per quadri che non degeneri, però con un minimo di attenzione potete farlo anche per quadri che qualsiasi, cioè per i coni e altre cose. Io lo faccio per semplicità solo per le quadri che non degeneri. Per quadri che non degeneri. E bisogna distinguere se è a centro o se è un paraboloide. Se a centro, allora la matrice A iniziale, che vi ricordate è fatta con A00, A trasposto e la matrice A infinito, è simile in modo euclideo, pardon, simile, congruente, ma a lambda volte, perché a meno di una costante trovate l'equazione, e nel caso centro si decide che l'equazione è fatta così, cioè c'è meno 1 che moltiplica x con 0, cioè l'equazione canonica è somme delta con i x con i al quadrato uguale a 1. Questa è l'equazione canonica delle quadri che a centro nel caso di. Se a centro è così, come faccio a trovare il delta 1 delta n? Notiamo che A infinito cambia per similitudine ortogonale. Scrivo similitudine ortogonale. Dunque, tutto il polinomio caratteristico di A infinito è invariante. Ricordate che il polinomio caratteristico non c'entra niente di solito con la congruenza. La congruenza usa P trasposto AP, non c'entra niente. Bisogna usare P alla meno 1 AP, che allora il polinomio caratteristico è invariante. E però in questo caso usiamo trasformazioni ortogonali, quindi P infinito trasposto è inverso. E quindi siamo in similitudine ortogonale. Notiamo che infinito cambia per similitudine ortogonale, dunque tutto questo è invariante. Quindi cosa succede? Il determinante della matrice A è uguale al determinante della matrice che c'è da quella parte, che è che cosa? Lambda elevato alla n più 1 per meno 1 per delta 1 puntini puntini delta n. Cioè è meno lambda alla n più 1 delta 1 delta n. E guardate che lambda non mi interessa niente. L'equazione canonica è questa. Però l'equazione canonica a meno di una costante è quella di partenza. Guardate chi è il determinante di A infinito. È uno degli invarianti della matrice A infinito perché A infinito cambia per similitudine ortogonale, quindi il determinante, che è un coefficiente polinomio caratteristico, è un invariante. Determinante di A infinito che cos'è? Lambda alla n per il prodotto delta 1 delta n. E che cosa sono i lambda delta 1 puntini puntini lambda delta n? Sono gli autovalori di A infinito. Perché sono esattamente gli autovalori di questa matrice, no? E lambda delta 1 e lambda delta n sono esattamente la diagonalizzazione di quella matrice per equivalenza ortogonale. Si ricava intanto quanto vale lambda. Lambda vale il determinante di A diviso il determinante di A infinito cosegno meno. Fate il rapporto tra i primi due determinanti, vi viene lambda. Quindi sapete quant'è la costante di proporzionalità tra quelle due matrici. Poi i delta con I sono gli autovalori di A infinito diviso lambda. Trovata la matrice canonica. Naturalmente questo è teorico perché trovare gli autovalori non sarà facile. Questo se la conica è a centro, se la quadrica è a centro. Se la quadrica è a centro, avete tutte le informazioni dentro alla matrice A infinito, tranne il coefficiente lambda di proporzionalità, per cui vi serve usare anche il determinante di A. Perché le affinità sono fatte con 1 e 0 sopra diagonale, quindi se sotto hanno una matrice ortogonale, il determinante resta lo stesso. Ok, invece se è un paraboloide, cosa succede? Se è un paraboloide, cosa abbiamo? Abbiamo che A, che è sempre quella cosa A0, 0, A trasposto A infinito. Questa volta è euclideo congruente a una matrice fatta così, tutti zeri qua meno 1, tutti zeri qua meno 1 e poi sulla parte all'infinito che cosa ci sono? Delta 1, delta n meno 1 e 0. Allora, questo apparentemente è un bel problema perché perdiamo il determinante di A infinito è 0, non dà nessuna informazione. Però notate che abbiamo un parametro, scusate, lambda questo. Abbiamo un parametro in meno da calcolare. Perché prima i parametri erano lambda e delta 1 delta n. Adesso sono lambda e delta 1 delta n meno 1. Quindi ci servono informazioni in meno per calcolarli. Come si fa? Beh, intanto naturalmente il determinante di A è uguale a lambda alla n più 1 per il prodotto delta 1 delta n meno 1. Ah, bisogna stare molto attenti perché come si fa il determinante di questa matrice? Dobbiamo fare, dovete moltiplicare tutto per lambda, giusto? Quindi ogni delta 1 delta n meno 1 è moltiplicato per lambda e dopo anche i 2 meno 1 sono moltiplicati per lambda. La matrice naturalmente ha blocchi, vedete? I quattro angoli esterni fanno una matricetta 2x2 e quindi calcolate quel determinante che è 0 meno 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 e poi lambda quadro. E dopo c'è il prodotto lambda delta 1 lambda delta n meno 1. Quindi c'è un segno meno. Lambda delta 1, virgola, puntini, puntini, lambda delta n meno 1 sono gli autovalori non nulli di A infinito. E il determinante di A infinito è uguale a 0. Questo non è un'informazione utile. E però, come dicevo, abbiamo un parametro in meno da calcolare, quindi non c'è problema. Dovremmo riuscire lo stesso. Quindi, come troviamo lambda? Lo troviamo facendo meno il determinante di A diviso il prodotto. Lambda quadro, veramente, il prodotto degli autovalori non nulli di A infinito. Prodotto degli autovalori non nulli di A infinito. Perché loro sono n meno 1. Quindi quel prodotto fa lambda alla n meno 1 che moltiplica delta 1 delta n. Questo qua, allora, meno il determinante di A è meno determinante di A è meno lambda n più 1 per il prodotto delta 1 delta n meno 1. E questo è diviso lambda delta 1, puntini puntini, lambda delta n meno 1. Ok? I delta se ne vanno via tutti quanti. Lambda n più 1 di sopra e lambda n meno 1 di sotto. Quindi troviamo lambda quadro. Scegliamo, usiamo i delta con i uguali autovalori non nulli di A infinito diviso lambda, scegliendo lambda in modo tale che ci siano più autovalori positivi che negativi, che ci siano più parametri positivi che negativi. Potete scegliere lambda o meno lambda. Scegliete lui o l'opposto, facendo in modo che vengano più parametri positivi che parametri negativi. Questo quasi sempre vi dà un risultato, a meno che non siano proprio pari. E questo vi dice qual è l'equazione canonica. Trovate delta 1 delta n dell'equazione canonica. Quindi, se è una quadrica centro, facciamo una cosa. Se è un paraboloide, ne facciamo un'altra, ma il risultato è sempre lo stesso. Qual è il risultato? da dove viene? Viene sfruttando il fatto che per queste trasformazioni ortogonali gli autovalori della matrice sono invariati. Quindi posso identificarli a partire dalla matrice A infinito senza dovermi fare trasformazioni di Fourier. Allora, questa è una cosa un po' teorica, quindi vediamo cosa succede nel piano e cosa succede nello spazio. Allora, quadrica centro nel piano. Nel piano è 2DR. Allora, abbiamo che la matrice A00 ha trasposto e poi la matrice A infinito è equivalente euclidea a una cosa del tipo meno 1 a parte lambda, meno 1 e poi vabbè, scriviamo delta 1, delta 2. Allora, il determinante di A è uguale a meno lambda cubo delta 1, delta 2. Il determinante di A infinito è uguale a lambda alla seconda delta 1, delta 2. E in questo caso potete anche non fare il ragionamento di prima, scrivere che la traccia di A infinito è lambda che moltiplica delta 1 più delta 2. Allora, cos'è che trovate? Trovate lambda che è uguale al determinante di A diviso il determinante di A infinito. Questo è come prima col segno meno. Dopo trovate che delta 1 moltiplicato delta 2 è uguale a, dunque, determinante di A infinito diviso lambda quadro. Vabbè, viene un po' uno schifo, ma determinante di A infinito diviso lambda alla seconda, giusto? Ma lambda alla seconda sapete che cos'è? Lambda alla seconda è quella cosa lì, quindi sostituite, sapete che cos'è? E delta 1 più delta 2 è uguale a, cioè la traccia di A infinito, che si calcola subitissimo, diviso lambda. Quando conoscete delta 1 per delta 2 e delta 1 più delta 2, sapete ricavare delta 1 e delta 2 per l'equazione di seconda grado. Quindi nel caso del piano, i tre invarianti ortogonali sono questi tre, determinante di A infinito, traccia di A infinito. Sono matrici 2 per 2 all'infinito, quindi determinante traccia è tutto il polinomio caratteristico. Se conoscete quelli, ricavate gli ortogonali. Questo nel piano. E se siete nello spazio, invece bisogna guardarsi i tre determinanti, credo, perché gli invarianti ortogonali sono i tre autovalori. Quindi dovreste usare il determinante, la traccia, ma anche il coefficiente che è la somma dei prodotti a 2 a 2 degli autovalori. Allora, quello è più complicato, si guardano gli autovalori. Allora, questo per i cosi. Per le parabole invece che cos'è? Parabole A00 ha trasposto A infinito. Lui è equivalente congruente euclideo di lambda che moltiplica meno 1, il P che mi interessa meno 1, poi 0000000. Allora, qui vedete che il determinante di A, questa matrice, il determinante di A è meno lambda al cubo che moltiplica P. A voi interessa P. E il determinante di A infinito è 0, quindi non vi dà nessuna informazione. La traccia di A infinito, che cosa vi dà? Vi dà lambda che moltiplica P. Avete tre equazioni, una inutile, però avete solo due incognite, lambda e. Quindi calcolate lambda alla seconda facendo il rapporto meno determinante di A diviso la traccia di A infinito. Notate che nel caso del piano non ho neanche bisogno di fare conti strani, cioè determinante di una traccia, la traccia è la somma degli elementi in diagonale, non c'è niente da di nascosto. E poi P che cos'è? È la traccia di A infinito diviso lambda in modo che sia positivo. Quindi come ho scritto qua, vabbè, ecco qua. Qui devo indovinare un solo parametro, questo è il parametro. Quindi è la traccia di A infinito diviso più o meno la radice, insomma, di meno determinante di A diviso la traccia di A. Quindi nel caso del piano, praticamente guardando la matrice, capite subito l'equazione che deve avere o l'ellisse iperbole se è a centro o la parabola se è una parabola. Quello che stiamo usando è solo l'invarianza del polinomio caratteristico per equazioni di similitudine. Ok, allora questa è una cosa e quasi quasi per esercizio scrivete esplicitamente nello spazio. Dimensione 3, come fate a calcolare i tre parametri a 100 e due parametri per i paraboloidi. Ecco, cosa forse più interessante è capire il riferimento in cui secondo, riferimenti ortogonali. Riferimenti ortogonali per le equazioni canoniche. Allora, naturalmente, anche qua bisogna distinguere quadri che a centro e paraboloidi. Allora, nel caso di quadri a centro, allora origine del riferimento deve essere il polo di H infinito. Nel quadri a centro, quando siete nel riferimento giusto, l'equazione è questa, delta 1, delta n. Se voi cercate chi è il punto tale che, trasposto per quella matrice pari per piano all'infinito, che non abbiamo cambiato, è esattamente l'origine del riferimento. Perché se prendete 1 e poi tutti i zeri, origine del riferimento, la moltiplicate per quella matrice, viene meno 1 e poi tutti i zeri, che è l'equazione x con 0 al quadrato, x con 0 uguale a 0. Quindi questo vale anche nel caso affine, naturalmente. Origine e riferimento è questo, ma quali sono gli assi cartesiani? Sono le direzioni degli autovalori di H infinito. Direzioni degli autovettori di A infinito. A infinito è una matrice simmetrica. Quindi si diagonalizza in modo ortogonale, cioè i suoi autovettori sono autovettori ortogonali. Prendete quelle direzioni e perché sono quelle? Perché abbiamo diagonalizzato H infinito usando la similitudine. Quindi abbiamo trovato in diagonale gli autovalori, ma per avere quella forma bisogna prendere come base dello spazio vettoriale la base di autovettori. Quindi, morale, se volete farvi il disegnetto, essenzialmente dovete guardare come origine il centro che è H infinito ortogonale rispetto a Q. E dopo sull'iperpiano all'infinito, su H infinito, avete gli autovettori di H infinito, autovettori di A infinito. Bene, questi sono gli assi che dovete usare, sono già ortogonali tra loro. Questi sono gli assi coordinati per trovare il riferimento ortogonale. E notate che a me, se tutti gli autovalori sono diversi, ogni autovalore ha un autovettore, essenzialmente almeno di multiplo, e quindi quel riferimento è unico. Quando è che non è unico? Non è unico solo quando due autovalori sono uguali, perché allora se due autovalori sono uguali, qualunque coppia di autovettori va bene, qualunque coppia di autovettori ortogonali va bene. Sono tutti autovettori nell'autospazio. Ne scegliete uno, poi un ortogonale e siete a posto. Quindi se la quadrica non è di rotazione ed è a centro, il riferimento ortogonale in cui lei è in forma canonica è unico, non ce ne sono più di uno. Quindi io scrivo qua, nota che è unico se Q non è di rotazione. Se gli autovalori sono diversi tra loro, troviamo autovettori, tra virgolette, unici, sarebbe unici a meno di costante. A meno di costante moltiplicativa. Invece, cosa più sofisticata succede per i paraboloidi. Perché nel caso dei paraboloidi c'è un autovalore speciale all'infinito che è 0. E bisogna anche capire dove mettere l'origine del riferimento, perché bisogna metterla chiaramente in un punto del paraboloide, ma non un punto a caso. Deve essere un punto particolare. Quadriche a centro è fatto. Paraboloidi. Allora, in questo caso la matrice è fatta così. Abbiamo zeri, poi meno 1, zeri e poi meno 1 qua, e qui abbiamo delta 1, delta n meno 1 e qua 0. Allora, un paraboloide è tangente all'infinito, è tangente a H infinito, l'iperplano all'infinito. Quindi, prima domanda, dove è tangente? Qual è il punto di tangenza? Notate che questa equazione è 2 is con 0 is con n uguale la somma dei delta con i is con i al quadrato per i che va da 1 a n meno 1. D'accordo? È tangente ad H infinito nel punto quale? Bisogna guardare la matrice ristretta ad H infinito, è un cono, avrà un vertice, un punto che è esattamente il nucleo della forma quadratica. Se guardate la parte all'infinito, il nucleo della forma quadratica è l'ultimo vettore. Quella nel riferimento cartesiano che dobbiamo cercare è la direzione dell'ultimo asse. Quando disegniamo il paraboloide, la direzione dell'ultimo asse è esattamente la direzione dell'ultimo vettore della base scelta. Ok? È tangente a H infinito nel punto ultimo del riferimento, nel punto che dà il nucleo della infinito. A infinito è degenere, è di rango n-2, n-1 invece che n, ha un nucleo, quel nucleo è il punto di tangenza. Dunque, prima informazione, direzione dell'ultimo asse cartesiano è data dall'autovettore di 0 di a infinito. Questa è la prima informazione. Sappiamo qual è la direzione dell'ultimo asse. Dobbiamo ancora capire gli altri assi e chi è l'origine, dove dobbiamo mettere l'origine. E qui bisogna essere intelligenti. Allora, bisogna farsi questo disegno. Questo è H infinito. Questo è l'autovettore di 0. Allora, a noi interessa un asse che passa per quel punto, che ha quella direzione, però non sappiamo ancora per quale punto farlo passare a fine. Quindi per il momento quella è la direzione. Gli altri autovettori di A infinito, quello di autovalore 1, di autovalore delta 2, eccetera, eccetera, che cosa formano dentro a H infinito? Loro formano un sottospazio, naturalmente. Che specialità ha quel sottospazio? È l'ortogonale dentro ad H infinito dell'autovettore di 0. Allora, questo lo chiamo V0 per non fare confusione. Allora, dell'autovettore V0 di 0 di A infinito. Usiamo V0 ortogonale euclideo dentro ad H infinito. Notate l'ortogonale euclideo è. Perché l'ortogonale euclideo? Perché so che gli autovettori di quella matrice sono ortogonali tra loro. Quindi in particolare l'autovettore di 0 è ortogonale a tutti gli altri. Quindi questo spazio è generato dagli altri autovettori di A infinito. Ma non ho neanche bisogno di calcolarli. Mi basta calcolare il nucleo della matrice e faccio l'ortogonale euclideo. Per forza lo spazio generato è quello. Ok? Allora, questo spazio qui lo chiamiamo L. È un sottospazio di H infinito. È un iperpiano di H infinito perché è l'ortogonale di un vettore di H infinito. Allora, attenzione, ortogonale rispetto alla quadrica Q. Prendo questo spazio e faccio l'ortogonale rispetto alla quadrica Q, cioè il suo polare. Che proprietà? Allora, L è contenuto in H infinito, quindi il suo polare contiene H infinito ortogonale. Chi è H infinito ortogonale è il punto di tangenza. Punto di tangenza. Quindi l'ortogonale per Q di L passa per il punto V0. È una retta? Beh, se è una retta ve ne accorgete, basta che calcoliate la dimensione. Quindi questo lo chiamiamo L. Questo è L ortogonale rispetto a Q. È una retta. Quella retta interseca il paraboloide in due punti. Paraboloide, una roba tangente là, interseca il paraboloide in un altro punto. Ecco, quel punto lì è quello da scegliere come origine. L ortogonale rispetto a Q, intersecato il paraboloide stesso, e togliete però il punto V0. Questo si chiama vertice del paraboloide. E va usato come origine del riferimento. Va usato come origine del riferimento. Il resto è ovvio, perché una volta che abbiamo scelto l'origine, quali sono gli altri assi? Sono quelli che uniscono l'origine con i vari autovettori. Gli altri assi uniscono, passano per il vertice e hanno direzioni, gli autovettori di infinito. Ok, magari la prossima volta vi faccio vedere sul piano che questo metodo è perfettamente effettivo. Si trova la direzione della parabola e si trova il vertice della parabola. Però prima di finire vi faccio notare un piccolo problema terminologico che fa un sacco di confusione, quindi ve lo dico. La parola vertice in questi contesti si usa con due significati completamente diversi. Noi abbiamo parlato di vertici dei coni e qui di vertice dei paraboloidi. Sono due cose completamente diverse. Nota, questa terminologica. Non confondere il vertice dei coni, che corrisponde al nucleo della forma quadratica, con il vertice dei paraboloidi, i quali non sono degeneri, quindi non sono coni, quindi non hanno vertice nel senso dei coni, vertice dei paraboloidi che sono non degeneri, hanno vertice vuoto come coni, perché loro non sono coni, che è invece l'origine del sistema di riferimento euclideo in cui hanno forma canonica. E notate per inciso che il vertice di una parabola è una nozione di tipo euclideo. Non ha senso da un punto di vista affine. Da un punto di vista affine potete prendere qualunque punto della parabola per scrivere l'equazione canonica. Basta che prendiate quel punto, la tangente e via. Nota, il vertice della parabola è nozione di tipo euclideo, non affine. Ha senso parlare di vertice solo in geometria euclidea, perché essenzialmente la proprietà del vertice è la proprietà del tipo. È un punto tale che la sua tangente è ortogonale alla direzione coniugata. Però per parlare di ortogonalità bisogna essere nelle euclidee. Gli altri punti hanno sempre una direzione coniugata, solo non è ortogonale. Nel caso euclideo c'è un unico punto in cui la sua tangente ha come direzione la direzione coniugata, vale a dire quella del punto di tangenza all'infinito. E se pensate qui all'infinito, qui c'è l'autovettore di 0 e qui c'è l'altro autovettore, perché i due autovettori sono ortogonali, quindi scegliete esattamente quei due come assi. nel caso affine potete scegliere qualunque punto e va bene lo stesso per l'equazione. E comunque questa è una cosa importante, cioè la nozione di vertice per i coni è una cosa e per i paraboloidi è tutta un'altra. Per i coni è il nucleo della forma quadratica, per i paraboloidi è un fissato punto che serve come origine di riferimento dell'equazione quadratica. Ci vediamo lunedì.